Buongiorno Shalom a tutti, bentornati al nostro appuntamento per lo studio del secondo libro dei Re. Dobbiamo affrontare oggi i capitoli 16 e 17. Comincia un periodo, il periodo finale essenzialmente della monarchia in Eretz Israele, l'arrivo delle grandi superpotenze hanno il primo esilio. E il testo del sedicesimo capitolo comincia appunto raccontandoci di quanto accadde nell'anno diciassettesimo di Pekah, figlio di Remaliah, re di Israele, contemporaneamente nel regno di Judà, dove ora spostiamo lì, sale al trono il re Ahaz, figlio di Jotam. Ahaz, dice il testo, non era affatto uno stinco di santo. Aveva 20 anni quando cominciò a regnare, per 16 anni occupò il trono a Gerusalemme e non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, il Dio suo, come aveva fatto Davide suo padre. Uno dei suoi predecessori, il re Josafat, aveva istituito un sistema di istruzione pubblica. È questo uno dei, delle, una delle testimonianze, un sistema del genere nella cultura antica. Fra i più antichi di cui noi siamo a conoscenza, il popolo ebraico cominciò molto presto a stabilire un sistema educativo generalizzato per la propria popolazione. Il Talmud nel Trattato Sanedrin dice che Ahaz, volendo imitare gli idolatri e importare l'idolatria in forma definitiva nel suo regno, abolì questo sistema. Non voleva che i ragazzi ebrei studiassero Torah. E questa, diciamo così, è la principale accusa a suo carico. Non solo seguì la via dei re di Israele, fece passare suo figlio per il fuoco, seguendo le abominazioni delle genti che Hashem aveva scacciato dinanzi ai figli di Israele. È il culto del Molech che prevedeva per l'appunto esercizi di tipo circense nei confronti dei bambini. A questo era dedicata una zona di Yerushalayim, quell'avvallamento che oggi è conosciuto come Valle dei Pittori fra la città vecchia e la città nuova, chiamato tradizionalmente Gei Ben Hinnom, da cui in italiano, in ebraico prima e in italiano dopo, il termine Gehenna per indicare l'inferno. In questa zona venivano allestiti delle sorti di circhi dove i ragazzi venivano passati attraverso cerchi infuocati, come in epoca molto più recente si faceva con le tigri. E per mascherare le loro grida si rullavano i tamburi, in ebraico tof, e da qui il nome Tophet, che è un altro sinonimo in ebraico per indicare l'inferno. E tutto questo veniva fatto tradizionalmente per compiacere il dio cananeo Molech, il dio regnante, come veniva chiamato, che secondo la tradizione cananea esigeva un culto di questo tipo. E Ahaz ci si sottomise e sottomise adesso addirittura suo figlio, così dice il testo, e seguitò ad offrire sacrifici e profumi sulle bamot, sulle colline e sotto ogni albero ombroso. E qui dicono i commentatori che non si tratta soltanto di altari periferici destinati al Dio di Israele, pur in contrasto con la centralità dei sacrifici prevista nel Bet HaMikdash, ma erano veri e propri altari eretti agli idoli. Cosa successe allora? Re di Aram e Pekah, figlio di Remaliah, re di Israele, mossero in guerra contro Gerusalemme. Il gesto viene presentato a Ahaz. Sappiamo che c'erano dietro anche motivazioni di carattere politico. I due re avevano cercato di abbindolare Ahaz in un'alleanza comune contro la superpotenza Assira, contando sull'appoggio della superpotenza rivale, ovvero dell'Egitto. Ma Ahaz, o comunque il regno di Yehuda, si rifiutò, forse proprio per deferenza nei confronti degli Assiri. Rezin e Pekah gli mossero guerra, e cosa fece Ahaz? Adesso lo vedremo. Chiamò in aiuto la Assiria stessa, che determinò in definitiva l'esilio dei due regni settentrionali, i quali assediarono Ahaz, ma non potevano espugnare Gerusalemme. In quello stesso tempo ci informa il testo che lo stesso Rezin, re di Aram, riuscì a riconquistare Eilat, ad Aram e scacciò gli ebrei, i giudei, più esattamente, da Eilat. Ultimamente avevamo visto che Eilat era una città idumea, che il re Azaria di Giuda era riuscito nel frattempo a conquistare a sé pochi anni prima. In questo momento, essendosi aperto il fronte settentrionale per il re Ahaz, era chiaro che doveva lasciare sguarnito quello meridionale, e questo diede modo agli aramei stessi di riconquistare Eilat, che si trovava naturalmente a sud. E su questo abbiamo una, diciamo così, una doppia tradizione testuale. Sappiamo che vi sono dei casi in cui il testo biblico si legge in maniera diversa da come è scritto. È quello che i nostri maestri chiamano, i massoreti chiamano il Kerei Ketiv. Alcuni dicono che sono una sorta di errata corrige del testo. In ogni caso, il versetto qui presenta Aramim come tradizione scritta e Adomim come tradizione di lettura, il che fa pensare che gli aramei, rientrati in possesso di Eilat, la riconsegnavano agli idumei, che erano i loro primitivi proprietari. Ahaz cosa fece a questo punto? Sentendosi appunto minacciato da Rezin e da Pekah, dai due reucci del nord, chiamiamoli così, mandò messaggeri al re di Assiria, Tiglat-Pileser, e gli disse una frase molto impegnativa. Gli disse: Avdecha uvincha ani, io sono tuo servo e tuo figlio. Questa doppia definizione del rapporto di sottomissione noi la adoperiamo nei confronti di Kadosh Baruch Hu. Si pensi per esempio alla tefilah di Rosh Hashanah, dopo aver sentito il suono dello shofar durante il Musaf, noi diciamo im kevanim im ka'avadim, ci presentiamo a noi, ci presentiamo a te Kadosh Baruch Hu, voi come servi, voi come figli. Il rapporto servile allude naturalmente alla din, alla misura del valore. Il rapporto filiale allude alla midat ha-rachamim, a un rapporto basato sulla misericordia. Noi ovviamente invochiamo entrambi gli attributi della divinità. È singolare che Ahaz faccia ora la stessa cosa nei confronti del re di Assiria, per indicargli appunto la sua sottomissione totale. E gli dice: vieni qui a liberarmi dalle mani di questi due, del re di Aram e del re di Israele, che sono sorti contro di me. È evidente che il re Ahaz rifiuta qui di obbedire agli inviti del suo grande contemporaneo, il profeta Yeshayahu, il quale l'aveva esortato ad aver fiducia esclusivamente in Kadosh Baruch Hu. E che cosa fa invece Ahaz? Si rivolge alle potenze terrene essenzialmente e dimostra di non avere naturalmente fede in Dio e nella possibilità che un miracolo avrebbe potuto salvarlo. Non solo, Ahaz non si limitò a perorare l'aiuto del re Tiglat-Pileser, ma gli manda un congruo contributo economico. Raccolse l'argento e l'oro che si poté trovare nella casa del Signore, quindi nell'erario del Bet HaMikdash, e nei tesori della casa reale, e li mandò in regalo al re degli Assiri, prendendolo quindi sia dal Bet HaMikdash che dalle sostanze del regno e probabilmente anche le sue personali. Cosa fece il re degli Assiri? Salì a Damasco, a questo punto obbedì all'invito del re Ahaz, così tanto foraggiato evidentemente, che attaccò il re di Aram, la prese, menò gli abitanti incatenati a Kir e uccise il loro re Rezin. Di Kir si parla anche in altre fonti. L'ultimo capitolo del profeta Amos, che è un altro grande contemporaneo, afferma che gli aramei derivavano da Kir, che era una città probabilmente della Babilonia. E quindi cosa fece Tiglat-Pileser? Prese gli aramei da Damasco e li riportò nella loro città di origine, a Kir, inaugurando di fatto, anche se in realtà l'aveva già fatto, quella politica di deportazioni che caratterizzerà l'atteggiamento suo e dei babilonesi in politica internazionale. Erano gli assiro-babilonesi erano convinti che si poteva instaurare una dominazione migliore nei confronti delle popolazioni soggette se le si eradicava dalla loro terra d'origine, e in questo modo si interrompeva qualsiasi rapporto sentimentale fra il popolo e la terra. E questo è il motivo per cui fu adottata la politica della deportazione, come vedremo fra breve, anche nei confronti delle nostre tribù. Il re Ahaz cosa fece? Andò a Damasco per ringraziare Tiglat-Pileser e vide a Damasco un grande altare e mandò al Uriah Cohen nel Bet HaMikdash il disegno e il modello di quell'altare per poterlo imitare a Gerusalemme. Cosa fece Uriah Cohen, il sacerdote? Costruì l'altare secondo tutte le indicazioni che aveva ricevuto dal re Ahaz in visita a Damasco e si affrettò a completare l'opera prima del ritorno del re Ahaz da Damasco. Quando il re tornò, vide l'altare, si avvicinò e vi salì sopra. Il sacerdote Uriah non osò inaugurarlo finché non fu tornato il re, il quale personalmente offrì il suo olocausto e la sua offerta, compì i sacrifici come se egli stesso fosse stato Cohen. E questo naturalmente è uno degli affronti che il re Ahaz compì nei confronti del Bet HaMikdash. Il secondo affronto fu quello di affiancare all'altare tradizionale che il re Shlomo aveva costruito, l'altare di rame, che in realtà era di pietra, ma memori del più antico altare del Mishkan di Moshe Rabbeinu, che era di rame, è chiamato appunto Mizbach HaNechoshet, accanto al tradizionale Mizbach HaNechoshet dedicato al Dio di Israele, Ahaz fece appunto erigere questo nuovo altare ad imitazione di quello idolatrico di Damasco. Non solo, ma il testo dice che spostò l'altare di rame per lasciar posto, diciamo così, al nuovo venuto e diede ordine al sacerdote Uriah di offrire i sacrifici sull'altare grande, cioè sul nuovo altare, di esso verserai il sangue di tutti gli olocausti, e quanto all'altare di rame starà a me pensarci. Che cosa significa? Significa due cose questa frase, secondo i nostri commenti. Il vecchio altare dedicato da Shlomo al Dio di Israele sarebbe stato adoperato da allora in poi solo occasionalmente. Il secondo significato di questo verbo pensarci è che Ahaz riteneva che tutto quello che Shlomo aveva fatto costruendo il primo tempio era stata un'idea sua personale, ci aveva pensato lui solo, senza riflettere sul fatto che Shlomo non aveva adempiere alla volontà divina. Pertanto Ahaz disse: con Mikdash altrettanto farò io, e mi arrogo il diritto di introdurre modifiche di qualsiasi tipo a mio piacimento, senza ricordarsi, senza rendersi conto, naturalmente, che questo è proibito. Noi non siamo ad aggiungere nulla di estraneo, evidentemente, al Bet HaMikdash a Gerusalemme. Non solo, ma il re Ahaz si premurò di togliere tutti quegli arredi del Bet HaMikdash che erano preposti al conseguimento della purità per chi l'aveva persa, e quindi spezzò le basi e tolse di sopra le conche, i lavabi, che servivano appunto per lavarsi, e tirò giù anche il chior, il mare di bronzo, di sopra i buoi. Il mare di bronzo era appunto il bacino, il chior, il yam, come era chiamato il mare, al quale attingevano i Kohanim tutte le mattine, dovendosi lavare mani e piedi, ed era appoggiato sopra, così si racconta, era appoggiato sopra 12 buoi. Ahaz lo demolì nell'intenzione evidentemente di abrogare le regole sulla Tahara, le regole sulla vita e impurità. Tutti da questo momento avrebbero avuto accesso al Bet HaMikdash senza distinzione di purità. Non solo, ma se la prese anche, dice il testo, con l'osservanza dello Shabbat. Per causa del re di Assiria tolse il portico del sabato, che era stato stato costruito nella casa del Signore e l'ingresso esterno riservato al re. Tradizionalmente fece, secondo l'interpretazione tradizionale, fece due cose. Vi era fuori dal Bet Hamikdash quello che era chiamato Musach HaShabbat, portico del sabato. Secondo la tradizione doveva servire per riparare dal sole e dalla pioggia a seconda delle stagioni i Kohanim che entravano e uscivano dal Bet Hamikdash, i quali non potevano rincasare fuori da Gerusalemme dove abitavano, per via dello Shabbat stesso, naturalmente, dovevano aspettare la fine di Shabbat per poter viaggiare. E quindi per poterli proteggere, evidentemente, era stato costruito questo portico al fine di invitarli a rimanere e a non affrontare il viaggio di Shabbat, allorché questo era proibito. Questa è una delle interpretazioni. Secondo un'altra interpretazione, il portico coperto doveva servire a creare un Reshut HaYachid, una zona di passaggio nella quale si potessero anche trasportare oggetti, cosa che appunto è permessa sotto un tetto. Cosa fece il re Ahaz? Eliminò questo tetto per eliminare ogni riparo e quindi invogliare, diciamo così, Kohanim ad allontanarsi dal Bet HaMikdash il prima possibile, eventualmente anche viaggiando di Shabbat, cosa che costituisce una profanazione. Inoltre, seconda cosa che fece, tradizionalmente abolì l'ingresso esterno riservato al re. C'era un passaggio evidentemente che dava accesso dal palazzo reale al Bet HaMikdash. I commentatori riflettono sul fatto che qui probabilmente aveva fatto in maniera il re Ahaz che il Bet HaMikdash stesso diventasse il transito. E questo è proibito. Oggi noi non possiamo, secondo l'Alaha, operare neppure il Bet HaKnesset come scorciatoia, se ci fa comodo, se il Bet HaKnesset si trova sul nostro cammino e noi siamo diretti oltre, noi non possiamo attraversare il Bet HaKnesset al suo interno o facciamo il giro esterno, oppure se entriamo nel Bet HaKnesset siamo obbligati a fermarci qualche minuto, un altro qualche versetto, in maniera da giustificare la nostra presenza all'interno del Bet HaKnesset fine a se stessa e non in funzione di una scorciatoia. È proibito adoperare il Bet HaKnesset come kappandaria, dice la Mishnah in Berachot, compendi, come scorciatoia. E così Ahaz naturalmente fece tutto il male che poteva fare, quando morì, fu giacque con i suoi padri, dice il testo, e fu seppellito con i suoi padri nella città di Davide. Non ci viene detto che fu seppellito nelle tombe dei re, perché evidentemente non. E chi venne al suo posto? Il giusto re Chizkiyahu, il re Ezechia, suo figlio, che, come vedremo la prossima volta, ha un carattere completamente diverso da quello del padre. Mi yitem tahor mitame lo echad, dice il versetto, a volte da un impuro può anche nascere un puro, ma di questo ci occuperemo un'altra volta. Il capitolo 17 ci offre uno sguardo su quello che accadeva contemporaneamente nel regno del dodicesimo anno di Ahaz, re di Giuda. Regnò per 9 anni a Shomeron, a Samaria, sopra Israele, Oshea, figlio di Elah, che conquistò il trono dopo aver assassinato il suo predecessore Pekah, di cui prima, e fece ciò che è male agli occhi del Signore, non però come gli altri re di Israele che l'avevano preceduto. Il testo ci dice era meno peggio dei suoi predecessori, questo signore Oshea. Però, naturalmente, il regno di Israele, come vedremo presto, viene punito comunque. Per quale motivo? L'Abrabanel, uno dei nostri grandi commentatori, adopera un'immagine molto, molto, molto interessante. Dice, è come una persona che per gran parte dei suoi giorni ha trascurato se stesso, ha mangiato cibi inappropriati e si è guastato la salute. Soltanto verso la fine dei suoi anni si rende conto che e cerca di correggere un pochino il proprio comportamento, però a questo punto è troppo. Che sta nel fatto, evidentemente, che avrebbe dovuto pensare alla sua salute molto prima. La metafora ci fa capire la situazione del re Oshea. Personalmente era meno peggio degli altri, però l'eredità di tutti. E ad un certo punto i nodi vengono al pettine, pure in un modo che a volte può essere incomprensibile per i contemporanei. Che cosa accade? A Tiglath-Pileser succede un altro re in Assiria, che si chiama Shalmaneser, in italiano Salmanassar, il quale mosse contro di lui, e Oshea gli divenne vassallo e gli pagò tributo. Ma ad un certo punto il re di Assiria scoprì che Oshea congiurava contro di lui. Perché? Perché aveva mandato emissari a chiedere l'aiuto del suo rivale, il faraone So. Non sappiamo se So sia il nome di un faraone o di un diretto collaboratore dei faraoni, e non aveva più consegnato il tributo al re di Assiria come era solito di anno in anno. Insomma, era stato inadempiente e il re Assiria lo fece arrestare, dice il testo, e lo gettò incatenato in carcere. A questo punto il re di Assiria invase tutto il paese, mosse contro Shomeron e la assediò per 3 anni. L'anno nono di Oshea, il re di Assiria conquistò Shomeron ed esiliò in Assiria gli israeliti e li fece abitare in varie città, li deportò, una città che si chiama Halah, lungo il fiume Chavor, e nelle 122. Non è chiaro dal testo come si chiamasse il re di Assiria che materialmente realizzò l'esilio e conquistò Shomeron. Ci sono almeno 3 opinioni. C'è chi dice che era Salmanassar, altri dicono che era il re Sancheriv, di cui si parlerà più avanti in relazione a un tentato assedio di Yerushalayim, non riuscito. E c'è chi invece dice, sulla base dei documenti assiri, che si trattasse di Sargon II. Non ha importanza tutto sommato l'identità di questo re. Quello che conta è che circa 10 anni dopo la distruzione del regno di Damasco, di cui abbiamo parlato prima, nel 732, dicevo, 10 anni dopo, nel 722, viene portata a termine anche l'esilio del regno di Israele. E questa fu l'ultima ondata dell'esilio assirio che era cominciata. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato la volta scorsa, con l'attacco alle tribù della Transgiordania che, essendosi stanziate fuori da Israele, furono le prime a essere colpite. Dove vanno a finire i nostri fratelli? I nostri fratelli deportati, dicevo, nelle steppe della lontana Assiria, e da allora fanno perdere sostanzialmente le loro tracce. C'è una nel Talmud, Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer, se le 10 tribù, le Aseret HaShvatim, torneranno oppure no. E Rabbi Akiva dice di no. Interessante questo. La generazione protagonista dell'esilio, non alle generazioni successive. E che in realtà, in epoca messianica, tutti sono d'accordo che il popolo di Israele si ricostituirà nelle 12 tribù, così come anche negli ultimi capitoli del di Yechezkel, che parla appunto di questa epoca. Il fiume Gozan, di cui il Chavor era probabilmente un affluente in Babilonia, viene interpretato questo termine dalla radice Goz, che significa tagliare, con riferimento appunto alla recisione determinata dall'esilio rispetto alla terra d'origine. Il testo a questo punto comprimenda piuttosto lunga nei confronti del regno di Israele sulle motivazioni che avevano portato all'esilio. Questo accadde perché i figli di Israele avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva tratti dalla terra d'Egitto, dal giogo del faraone, e avevano venerato altre divinità. È importante, sensazionale questo riferimento alla liberazione dall'Egitto proprio in questo momento. La liberazione dall'Egitto non è stato un miracolo fra i tanti della nostra storia, è stato l'evento fondante dell'identità spirituale ebraica. Fino a quel momento gli ebrei credevano negli idoli e nell'astrologia e ritenevano che esistesse una predestinazione al bene o al male che poneva l'uomo al di fuori di qualsiasi responsabilità morale. L'intervento di Kadosh Baruch Hu in Egitto a punizione dei malvagi e a salvezza dei buoni insegna invece che Kadosh Baruch Hu è un Dio personale che richiede l'esercizio della nostra responsabilità, per cui ciascuno viene premiato o punito a seconda del suo comportamento. Ciascuno, cioè, è fautore del suo stesso destino e non vittima degli astri o degli dèi. Il fatto che proprio questo argomento sia accennato qui ci vuole evidentemente far capire che in quel momento il popolo ebraico era ritornato, per così dire, nella condizione egiziana. Era ripiombato in una situazione in cui si aveva fiducia soltanto nel destino e si abdicava alle proprie responsabilità. Il testo infatti continua dicendo che i nostri padri avevano imitato costumi di nazioni che il Signore aveva cacciato dinanzi ai figli di Israele. E su questo c'è un riferimento, secondo alcuni commentatori, al fatto che Eretz Israel è una terra molto esigente con gli abitanti. Secondo un Midrash, non fu bagnata dalle acque del diluvio e quindi non ebbe questa forma di espiazione. Questo richiede un atteggiamento particolare da parte di chi la occupa, di chi è insediato in essa. Costui deve sapere evidentemente che il livello morale da tenere nella vita in Israele è diverso da quello di tutti, proprio perché è mancata questa, diciamo così, purificazione, e quindi siamo noi in un certo senso a doverla purificare con il nostro comportamento. E qui il testo ribadisce che così come i cananei in precedenza erano stati scacciati per far posto ai figli di Israele proprio perché erano immorali, per le stesse motivazioni ora i figli di Israele vengono esiliati a loro volta. Avevano pensato in segreto di fare cose non rette contro il Signore. Sì, da commisero malvagità in guisa da irritare il Signore. Non è che Kadosh Baruch Hu li avesse abbandonati. Loro credevano che non ci fosse più una guida nel mondo. Faceva parte di questo atteggiamento ateistico da parte loro. In realtà il testo ribadisce che Kadosh Baruch Hu, a mezzo di ogni profeta e ogni veggente, aveva ammonito sia Israele che Giuda dicendo: ritraetevi dalle vostre vie malvagie, osservate i miei precetti e i miei statuti. Ma essi non ascoltarono e rigettarono i suoi statuti. Vaim assu et chukav, dice il testo in ebraico. Gli statuti allude qui in particolare alle mitzvot di più difficile comprensione secondo la ragione umana, che richiedono quindi uno sforzo particolare di adesione da parte, ma da onde costituiscono la prova del andarono dietro a divinità, divenendo così fatuità essi stessi, seguendo le nazioni confinanti che il Signore aveva proibito loro di abbandonarono tutti, si fabbricarono idoli di getto, i famosi due vitelli collocati ai confini del regno di Israele per evitare dal primo re Geroboam, il quale intendeva evitare che i suoi sudditi si recassero tre volte all'anno in pellegrinaggio a Yerushalayim nel regno attiguo, quindi introdussero i culti di fertilità dei cananei, si prostrarono dinanzi agli astri e prestarono culto al Baal. Di nuovo è scritto che fecero passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie in onore del Molech, si diedero alle divinazioni e agli incantesimi invece di ascoltare le parole dei il Signore si adirò forte al Panà, dice il testo, che allude all'esilio. L'esilio non è stato soltanto un allontanamento fisico e geografico, ma tutto un allontanamento dalle fonti del Dio di Israele. E non rimase altro che la sola tribù di Giuda. E attenzione, non che Giuda siano rimasti per il momento in quanto stinchi di santi, ma evidentemente non avevano raggiunto lo stesso livello di malvagità dei vicini, dei fratelli del Regno del Nord, e Kadosh Baruch Hu sperava evidentemente che Giuda perlomeno si rivedesse Shuvah, osservando la sorte dei fratelli del Regno del Nord, cosa che non capitò, ma questo è un altro capitolo. E quindi il testo conclude questa parte dicendo che il Signore rigettò tutta la stirpe di Israele, li umiliò, li consegnò in mano ai depredatori, fino a che li ebbe cacciati dalla sua presenza. Perché? Perché, dice il testo, Israele si staccò dalla casa di Davide alla morte del re Salomò e dell'essere re Geroboamo, Jeroboam figlio di Nebat, e questi distolse Israele dal Signore, come abbiamo accennato prima, e fece il grave peccato. I commentatori osservano che a quell'epoca il profeta Achia, il fatto che Jeroboam sarebbe assurdo a re del regno del nord. Ma questa profezia fu comunicata in segreto, non fu mai resa pubblica. Per quale motivo? Per lasciare intatto il libero arbitrio della popolazione e poterli a questo punto accusare del male che fecero a se stessi con questa scelta. Male di cui ora, evidentemente, vengono puniti. Cosa fece il re di Assiria? Per sostituire le 10 tribù deportate, fece venire genti da Babilonia, da Cutà, che è una città a nord-est della Babilonia, e dal nome di questa città i Samaritani, cioè i nuovi occupanti di Shomeron, furono poi chiamati in ebraico tradizionalmente Cuttim, e da altre città ancora li fece arrivare e li stabilì nelle città della Samaria al posto dei figli. Cosa accade? A questo è dedicata l'ultima parte del capitolo che stiamo analizzando. Nei primi tempi in cui costoro vi dimoravano, essi non temevano Kadosh Baruch Hu. Abbiamo già detto quanto è importante che gli abitanti di Eretz Israel, chiunque siano, si adattino evidentemente alle prescrizioni del Dio di Israele, ma questi, avendo visto che gli ebrei non erano stati aiutati, ritennero evidentemente che il Dio di Israele fosse un'entità trascurata e quindi portarono con sé i loro culti idolatrici originari. E Dio cosa fece? Mandò contro di loro, dice il testo, dei leoni che menavano strage fra loro. Il Midrash dice che queste popolazioni si erano accorte, diciamo così, dell'anomalia, per il fatto che i leoni, dopo aver sbranato le persone, invece di divorarsele, lasciavano lì le loro carni. E i samaritani capirono evidentemente che c'era qualche cosa che non andava. E fu detto al re di Assiria, quelle genti che hai trasportato e hai stabilito nelle città di Samaria non conoscono il culto del Dio del paese. Sono arrivati i leoni che ne hanno fatto strage perché essi non conoscono il culto del Dio. Le popolazioni evidentemente si resero conto che avevano qualche cosa da imparare e il re di Assiria ordinò che fosse mandato lì uno dei Coanim che erano andati in esilio insieme al popolo di Israele, diciamo uno dei sacerdoti della popolazione originaria. Non sappiamo se questo fosse veramente un ebreo o se fosse un samaritano che aveva studiato comunque gli usi ebraici, vada a stabilirsi là e insegni loro il culto del Dio del paese. Così avvenne, ma l'insegnamento probabilmente non era particolarmente profondo. E il risultato fu che i samaritani, di abbracciare in modo totale la religione ebraica, adottarono una sorta di sincretismo. Il testo dice che ciascuna di quelle genti si fece il proprio e lo nel santuario che si erano costruiti i samaritani, ognuna nazione nella città in cui abitava. E così abbiamo la testimonianza che gli abitanti di Cutà si fecero il dio Nergal, che secondo alcuni è una variante di Tarnegol, il dio gallo. Altri si erano fatti, quelli di Avva si fecero Nivchaz, dal verbo Navach, secondo alcuni, che significa abbaiare, il che fa pensare che si trattasse di un dio cane, e via dicendo. E nello stesso tempo onoravano anche il Signore, il Dio di Israele. Ma si crearono sacerdoti delle Bamot, scegliendoli di mezzo a loro, ed essi sacrificavano per loro. Insomma, era una sorta di mescolanza della religione ebraica annacquata con le loro religioni di origine. Essi onoravano appunto anche il Signore e nello stesso tempo però prestavano culto alle loro divinità, secondo il costume delle nazioni da cui essi erano stati deportati. Il testo dice: fino ad oggi essi continuavano a fare come i loro antichi costumi. Così queste genti temettero il Signore e al tempo stesso servivano le loro divinità, e i loro figli e i figli dei loro figli hanno continuato, dice il testo, fino a questo giorno, a fare quello che avevano fatto i loro padri. Qual è lo status alachico di questi cuti? Su questo effettivamente c'è una discussione fra i maestri stessi della Mishnah. C'è una tradizione che dice che non furono accolti, perché ci si rese conto evidentemente che la loro conversione all'ebraismo non era frutto di convinzione, ma soltanto della paura dei leoni. Per questo furono chiamati Gerei Arayot, i convertiti a causa dei leoni. C'è tuttavia nella fase più antica della Halakha, ai tempi della Mishnah, un'opinione secondo cui, almeno in una prima fase, i Kutim erano stati riconosciuti come... Nella Mishnah si dice che i Kutim avevano accolto una parte delle mitzvot, ma nelle mitzvot che avevano accolto erano più rigorosi persino dei nostri stessi padri, persino degli ebrei stessi. Per esempio la fabbricazione delle mazzot. Erano molto ligi, se non che in una seconda fase furono scoperti di nuovo delle immagini idolatriche che indussero presso di loro, che indussero i Chachamim a revocare questa considerazione, per cui da quel momento in poi, secondo tutti, i Kutim furono considerati non ebrei. Vi ringrazio molto della vostra attenzione e vi do appuntamento, Be'ezrat Hashem, alla prossima.